Allora, cominciamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, e come già vi dicevo, e lo ridico anche per gli amici che ci sentono in registrazione, e stasera è l'ultimo incontro che facciamo nel nostro cammino su Matteo, e quindi, a Dio piacendo, come gesuiti, cioè c'è stato, come dire, vi dicevo che un po' c'è stato il nostro responsabile che è passato, e quindi l'anno prossimo siamo noi tre, io, Ciro e Giovanni, che qualcuno di voi conosce, che si è inserito in quest'anno. Per cui, a Dio piacendo, no, è lui che poi dà il placet, come ci auguriamo, a ottobre riprenderemo il nostro cammino. Allora, stasera ci leggiamo ancora, vediamo fino a che punto, il capitolo 11. La volta scorsa, ricordate, abbiamo concluso il capitolo 10, che era questo grande discorso missionario, e il capitolo 11 apre un'altra sezione, no? con una frase di passaggio, no? Dice: quando Gesù, capitolo 11, versetto 1, ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. E 12 discepoli, no, e sappiamo poi che in altri punti si parla di 72, si parla delle discepole, cioè naturalmente qui c'è la simbologia del 12, no? I 12 tribù di Israele, a partire dai 12 figli di Giacobbe. E allora Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? È interessante, no, questa domanda di Giovanni, che conosceva Gesù. Sappiamo che erano parenti, non sappiamo quanto si siano conosciuti come parenti, tace su questo i Vangeli, e i Vangeli ci fanno intuire in qualche modo che Gesù sia stato prima di tutto nella cerchia dei discepoli di Giovanni il Battista. Questo ce lo dice Giovanni, il Vangelo di Giovanni, che apre con Gesù che appunto incontra i primi, Giovanni Battista che lo indica, quindi. E poi il discorso del battesimo, no? Che in tutti i Vangeli c'è, no? Allora, Giovanni lo conosce e qui dice: sentendo parlare delle opere del Cristo, gli manda a dire questa domanda attraverso i suoi discepoli, che è una domanda un po', come dire, che esprime un certo imbarazzo, no? Cioè, ci stiamo sbagliando? E dobbiamo attenderne un altro? E un po' questo è lo cominciamo a intuire anche dalla quel po' che sappiamo della predicazione di Giovanni Battista. Quello che i Vangeli, qualche scampolo ci danno della predicazione, è una predicazione escatologica, parla degli ultimi tempi. Siamo negli ultimi tempi, Dio sta venendo attraverso il suo Messia. E appunto in una venuta che sarà giudizio, qui ricordiamo solo alcune frasi senza andare a prendere, no? Ricordate anche la scure che è già messa alla radice degli alberi: ogni albero che non dà frutto verrà tagliato, e ogni albero che dà frutto verrà potato, eccetera, eccetera, no? Anche con delle immagini escatologiche molto forti, no? E allora, in qualche modo, le opere, interessante, no? Perché poi, in qualche modo, è vero per ciascuno di noi, non solo per Gesù, no? Cioè, ciò che facciamo dice ciò che siamo, alla fin fine, alla fin fine. E allora, le opere di Gesù, in qualche modo, come dire, destabilizzano Giovanni. Rispetto a quello che lui si è sentito chiamato a fare, cioè Giovanni è stato profeta, profeta che si è sentito portatore di una parola di Dio per tutto il popolo e in qualche modo anche precursore, colui che, ricordate anche nel Vangelo di Giovanni, quando vanno a dirgli sei tu il Messia? Lui sarà subito, no, sei un profeta? No, interessante anche questo, no? Cioè il profeta... E il vero profeta è quello che non sa di esserlo e non lo vuole, cioè dice no, io no. In qualche modo è conscio che c'è, se eventualmente passa qualcosa non è da parte sua, anzi, no, se è per lui assolutamente no, e perché è portatore di una parola che non è sua. E questa appunto profeta, precursore, colui che sta preparando e quindi che sta preparando questa attesa di qualcuno che sta venendo e succede che quello che sta venendo e che Giovanni in qualche modo ha intuito non corrisponde alle sue attese. E questo è vero per Giovanni, ma forse è vero anche per ciascuno di noi, cioè nel senso che alcune volte le nostre attese nei confronti del Signore risentono in qualche modo delle nostre attese, cioè che sono nostre. In qualche modo nelle nostre attese, forse inevitabilmente, noi ci proiettiamo qualcosa che sono le nostre, i nostri desideri, i nostri bisogni, le nostre paure. E pensate anche al fatto, no, che per esempio come il Signore in qualche modo si fa presente nelle nostre storie, come il Signore, no, poi a posteriori in qualche modo noi diciamo il Signore, no, mi ha condotto, il Signore, però per situazioni che molte volte appunto ci hanno lasciato perplessi. In qualche modo spiazzati, no? Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Vedete, l'incontro con Gesù non annulla il dubbio, che nasce proprio dal fatto che le nostre attese non corrispondono pienamente a come lui poi si presenta. Per cui la domanda di dire, ma sei proprio tu? O ci stiamo sbagliando? E ce lo siamo detti forse qualche altra volta, il fatto che Giovanni Battista nella coscienza religiosa normale, di noi cristiani, cattolici, è un personaggio minore, nel senso che ne parliamo, almeno ce ne parlano in avvento perché escono quei Vangeli dell'inizio, no, di Giovanni eccetera e poi basta sostanzialmente, ma non ne parliamo più, cioè Pietro, no, e naturalmente i discepoli, Maria, eppure Giovanni, che pure è presente in tutti i Vangeli, all'inizio, quasi come per dire, prima di incontrare Gesù c'è Giovanni. Prima di arrivare a Gesù, il cristiano che legge i Vangeli passa per Giovanni. E no, così importante, eppure così mi sembra, no, in una consapevolezza normale della nostra fede, Giovanni Battista non... E vedete, appunto, come avete visto nell'iconografia antica, no, la famosa Deesis, che era Gesù al centro, da una parte Maria, dall'altra parte Giovanni Battista, in qualche modo diceva, no, un messaggio, cioè che Gesù, poi lo si comprende, no, attraverso le figure poi di Maria e di Giovanni. Maria e di Giovanni. Ora, Maria ce l'ha fatta, cioè nel senso attraverso i secoli è passata e sta sempre lì. Giovanni è stato sostituito, per esempio a San Nicola, nella Basilica di San Nicola, da San Nicola. No, in altre cose c'è l'Evangelista, oppure altri santi, no? Cioè Maria rimane, non si tocca, ma Giovanni Battista. E vedete, e c'è qualcosa che abbiamo perso, no? Perché poi fra l'altro Giovanni dice, vabbè, ma Giovanni con poi questa predicazione che ci sa tanto di Antico Testamento, uno dice fa parte dell'Antico Testamento, fa parte dell'Antico Testamento. E invece no, perché Giovanni, che ha conosciuto Gesù, che in qualche modo gli evangelisti sentono di doverlo raccontare per arrivare a Gesù, ci aiuta anche qui, no? Ci aiuta a dire che c'è posto anche nella sequela del Signore per chi in qualche modo a volte rimane spiazzato da Gesù e non ha paura di mandargli a dire, scusa un attimo, sei tu l'atteso, quello di cui ho parlato, quello che attendo, o ci siamo sbagliati? È una cosa forte, Non è una domanda da poco, non è una domanda da poco. Allora, che credo che sia anche bello perché appunto una fede che... una relazione con il Signore che coinvolge il nostro vissuto, no? Insieme a volte a un possibile sconcerto, di cui anche i salmi ci parlano, no? I salmi sono pienamente umani, sono... Questo lo dico perché a volte, no, nella nostra formazione un po' moralista, aver dubitato di Dio, si correva ad andarsi a confessare, no? Cioè, per cui ho pensato male di Dio, no? E uno dice, vabbè, nei salmi voglio vedere il Coelet, no? Oppure ecco che, e questo fra l'altro anche ci dovrebbe dare, spero, anche un modo di essere con gli altri meno di persone che si pongono con certezze, a volte noi cattolici, no? Così ci sentiamo in dovere, soprattutto quando sanno che siamo cattolici, che siamo, magari ci fanno domande, no? E allora noi ci sentiamo in dovere di rispondere a tutto, no? E invece, no, poter anche essere noi stessi, e su certe cose per cui non sappiamo bene cos'è, non dire niente. È un problema anche per noi. È un problema anche per noi. Mi domando se certe fedi così tranquille e senza certezze siano fedi, così mi domando, vissute in autenticità. Dove in genere la vita degli uomini, no, non è una vita sempre lineare, senza incertezze, senza... E allora, di fronte a questa domanda così radicale, vedete, uno dei motivi per cui drammatici, per cui Giovanni Battista manda a dire questo a Gesù, è che Giovanni aveva individuato, indicato in Gesù il Messia. Ora, attenzione, nella mentalità biblica, e noi questo ce l'abbiamo un po' meno, il fatto che il Messia viene significa che si inaugurano i tempi messianici. Cioè, il fatto che il Messia viene e inaugura i tempi messianici. E i tempi messianici sono quelli che coinvolgono tutti noi, cioè quando ci sarà il Messia... Il bambino giocherà con l'aspide nella buca, no, eccetera, il leone e l'agnello pascoleranno insieme, no, volgeranno le loro armi in falci, eccetera, eccetera. Quindi il tempo dello shalom, il tempo della pace. E fra l'altro dice, i ciechi vedranno, gli zoppi salteranno, i prigionieri saranno liberati. E Giovanni Battista è prigioniero e non sarà liberato. Anzi, come sappiamo, poi da un momento all'altro, no, immaginate, lui era lì, arriva un soldato, lo mettono giù e tagliano la testa, semplicemente perché una ragazza aveva sedotto con un ballo, no, il gran re. Lui non verrà. Allora la domanda è una domanda che nasce dal dramma della vita, dove noi certe cose di un Messia che pur crediamo che in qualche modo si è fatto presente, è venuto, continuiamo a non vederle. Continuiamo a non vederle. E allora da lì nasce la domanda di dire: Signore, ma... E Gesù rispose loro dicendo: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. E fra l'altro Gesù gli risponde dicendo di questi ciechi che riacquistano, i zoppi che camminano, i lebbrosi purificati, sono quegli episodi che abbiamo incontrato prima, no? Fino adesso, ricordate, ci sono stati quegli episodi dei ciechi, dei lebbrosi, eccetera. Allora in qualche modo di un Signore che cura e guarisce la vita, e qualcosa di questo c'è, E come sappiamo, e ci sono persone che continuano, no, a testimoniare in qualche modo che al di là anche di guarigioni che rimangono sempre nell'ambito del cioè anche del miracolo, remissione spontanea, eccetera, ma certamente anche di cecità interiori, di lebbre che ci dividono, che vengono guarite, cecità che vengono appunto illuminate. E poi attenzione a questo: ai poveri è annunciato il Vangelo. Ai poveri è annunciato il Vangelo. Notate questa cosa, no? Cioè i poveri che sono i poveri, ma che dice un atteggiamento di chi, come dire, non vuole possedere neanche il modo in cui il Messia deve venire. Cioè, nel senso che anche nell'attesa di Giovanni, come tutte le nostre attese, c'è anche a volte la presunzione e la tentazione di dire al Signore come si deve comportare. No. Perché tante volte, in tante situazioni, siamo noi che ci sentiamo di veder bene, di sapere tutto, e di dire: Signore, in quella situazione lì, cerca di muoverti, no? Di darti una mossa, eccetera, no? E quindi in qualche modo, come dire, ci sentiamo padroni anche del compimento di quell'attesa, nel senso che pretendiamo, no, che il compimento corrisponda alla nostra attesa. Allora c'è una povertà che è povertà anche nei confronti del compimento delle promesse di Dio, una povertà che, come dire, non stabilisce i tempi e le modalità con cui il Signore Messia sta inaugurando i tempi messianici. Dei segni ci sono, delle cose ci sono, e non a caso io penso, no, cioè adesso senza nessun trionfalismo, eccetera, ma no, nonostante tutto quello che nella Chiesa c'è di violenza, peccato, menzogna, no, avidità, eccetera, il fatto che ci sono degli uomini e delle donne che non sono folli, ma che continuano ad avvicinarsi, a credere nel Signore Gesù, no? Almeno per me non è una certezza, ma almeno per me, come dire, è qualcosa di dire, c'è qualcosa che accade, che si muove, che uomini e donne, no, nel nome del Signore Gesù condividano la loro vita, cerchino di un altro tipo di umanità, e allo stesso tempo senza, come dire, senza avere certezze, senza avere, no, ma in qualche modo una povertà. Chi in modo ha le mani aperte può ricevere il Vangelo. Un Vangelo che appunto nel Signore Gesù non toglie le incertezze, non toglie i dubbi, non toglie Tra l'altro notate, no? Anche quei segni che noi abbiamo letto nei capitoli precedenti, a proposito dei ciechi, a proposito anche dei morti che risuscitano, eccetera, sono sempre dei segni che vengono proposti alla fede. Cioè, nel senso che ci sono persone che, appunto, pur avendo visto quei segni, non hanno creduto. Questo lo dico per quella nostra idea invece del miracolo, no? Cioè, per noi il miracolo è qualcosa che è indubitabile in qualche modo, no? Perché facendo l'eccezionale, lo straordinario rispetto a tutte le leggi naturali, scientifiche che in qualche modo crediamo, che governino la nostra vita, il miracolo è quello che, saltando tutto questo, dice, come non puoi non credere, no? Tant'è vero che laddove si dice che ci sono miracoli, a volte ci sono delle persone che per convertire altri, no, il loro marito, la loro moglie o l'amico, eccetera, lo costringono, devi venire lì. Adesso lasciamo perdere i nomi perché tutti sappiamo, devi venire lì, perché se vieni lì sicuramente, vedete, sicuramente ti converti. Ha a che fare con il Signore questo? Non lo so, io ho dei dubbi. E allora, vedete, è beato colui che non trova in me motivo di scandalo, cioè nel senso che nel Signore Gesù si può trovare motivo di scandalo. Lo scandalo, attenzione, era l'inciampo, nel senso era quella pietra piccola ma sufficientemente grande che tu non vedi nel tuo cammino, ci metti il piede sopra e inciampi. E allora, vedete, il Signore dice, felice in qualche modo colui che nella sua povertà accoglie il Vangelo e non trova in me motivo di scandalo. Perché si può trovare motivo di scandalo in Gesù. Si può trovare motivo di scandalo in Gesù. No? Perché Gesù, no, non, Signore, non, per dire, Giovanni Battista in quella... Perché non fai venire un infarto fulminante a quelli che stanno preparando una bomba per la metro, per eccetera, dell'ISIS, o eccetera, no? Quelli che fanno saltare nei mercati e fanno morire. Un infarto fulminante, no? Tu dal cielo, quello, neanche di tanta sofferenza, cioè proprio, te lo chiami subito. E sono le cose che ci vengono a noi e che, con cui vorremmo che Dio risolvesse i problemi della terra, no? E come noi faremo, no? Noi al posto di Dio faremo così. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto, ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli e più grande di lui. E se ne vanno i discepoli di Giovanni. Notate anche questa cosa dei discepoli di Giovanni, no? Significa, e questo l'avevamo detto qualche altra volta, che non tutti i discepoli di Giovanni hanno seguito Gesù. Ricordate che poi Paolo, ancora Paolo a Efeso, incontrerà dei discepoli di Giovanni. Allora, questo per dire che Gesù non era un guru, cioè nel senso, hanno arrestato Giovanni, tutti quelli discepoli di Giovanni seguono Gesù, perché l'hanno capito, no? L'hanno capito? No, nel senso che Gesù appunto era un uomo e come uomo si presentava, diceva delle cose e anche fra gli stessi discepoli di Giovanni alcuni l'hanno seguito e altri no. E altri no. Pur avendolo conosciuto. Vedete, questo lo sottolineo perché noi, avendo poca dimestichezza con la parola di Dio per il nostro background di ignoranza non colpevole, e, no, tante volte noi pensiamo che Gesù andava per la Galilea con due angeli con le candele a fianco, no? Eccetera. Che parla, così era proprio uno, che tu lo vedi, è Gesù, no? Eccetera. I nostri ci dicono che questo lavorava, mangiava, faceva i suoi bisogni, dormiva. E chi lo incontrava? Certamente incontrava un tipo particolare d'umanità, ma sempre uomo. E allora, ecco, Gesù che ha questo bellissimo elogio di Giovanni il Battista, no? Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Giovanni non era una canna sbattuta dal vento, no? Un uomo che è una banderuola, che ha, per la paura, per convenienza, Giovanni è stato un grande. Giuseppe Flavio, come sapete, che lo storico di quel periodo, dedica molto di più a Giovanni Battista che a Gesù. Tra l'altro poi sapete che quel pezzo su Gesù è tutto discusso, no? Cioè, se ha scritto lui, che cosa ha scritto lui, ma sicuramente comparando quello che Giuseppe Flavio scrive su Giovanni Battista è molto di più di quello che scrive su Gesù. Allora, per dire che agli occhi del mondo, della cultura di quel tempo, Giovanni Battista è stato un personaggio, no? E Gesù lo riconosce, no? Dice appunto, non era una banderuola, non era un uomo vestito di abiti di lusso, che cercava le ricchezze, quelle stanno nei palazzi dei re. Un profeta? Sì, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto, appunto, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. E pensate, è l'unico Giovanni il Battista di cui Gesù dice questa cosa. L'unico. Cioè, come dire, è stato la sua luce, la sua, è stato... Fra l'altro possiamo anche immaginare come Gesù, dicendo questo, non facesse solo una constatazione intellettuale, c'era anche un affetto. Pensate che, non so, poi penso lo troveremo, l'unica volta un po' che Gesù si lascia andare a un po' a un insulto, sarà proprio relativamente nei confronti poi di Erode Antipa, che sarà quello che che farà uccidere Giovanni, no? Quando gli vanno a dire i farisei, guarda che Erode ti cerca per vederti, e Gesù dirà, andate a dire a quella volpe? Quindi, come dire, qualcosa gli ha ucciso, no? Il suo maestro, il suo parente, la persona a cui voleva bene. Ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ecco, questa frase va interpretata perché a volte io ho trovato, non so se anche voi avete sentito, una certa interpretazione che in qualche modo direbbe Giovanni Battista è stato il più grande, no? Nell'economia dell'Antico Testamento. Ma da Gesù in poi, tutti quelli che sono nell'economia del Nuovo Testamento, in qualche modo sono più grandi di Giovanni. Non so se avete sentito questa interpretazione, se non l'avete sentita meglio per voi, vi siete fatti meno il fegato, perché io rispetto a questa interpretazione, almeno io, non so voi, ma pensare che io, Franco Anicchiarico, sono più grande di Giovanni Battista, credo che non è solo un'eresia, no? Cioè proprio, credo è follia, cioè. No, come no, padre Spigli che ci diceva una volta di una battuta che di una signora che andava a confessarsi e diceva, una signora di una certa età che si andava a confessare e diceva, padre, io nonostante tutto, no, passo tanto tempo allo specchio a guardarmi, no, e a pensare che nonostante tutto sono ancora tanto bella, no? Cosa pensa? È un po' di vanagloria? E lui dice, no, guardi signore, è un'eresia. Allora, allora, al di là di questa cosa stupidaggine, la cosa più seria è pensare che noi siamo più grandi di Giovanni Battista, no. Allora, Alberto Mello, nella comunità di Bose, biblista, no, lui propone un'altra interpretazione, che a me piace molto di più, cioè nel senso che il più piccolo è Gesù. perché Gesù era più piccolo, no? Di 6 mesi rispetto a Giovanni Battista. Allora sì, credo che questa parola acquista una luce non più grande. C'è chi di fronte a Giovanni, ecco, il più piccolo è più grande di lui. Il regno dei cieli, il regno dei cieli si intende quello di cui Gesù cerca di parlarne, eccetera, eccetera, il regno di Dio, cioè, no, non c'entra niente. Allora, il regno dei cieli, nel senso che l'attesa antico testamentaria è anche in Gesù, e che Dio regni. Nel senso che già l'esperienza di Israele, che aveva avuto dei re e che erano stati quasi tutti, se non tutti, dei disastri, cioè aveva fatto dire ai profeti: Signore, vieni tu a regnare tra di noi, concretamente, qui, perché i nostri pastori invece di pascere il gregge pascolano se stessi. Allora Dio viene a regnare. Ora, al tempo di Gesù non si utilizzava più, anche perché la filosofia greca, no? Dire Dio regna, a volere il regno, che Dio regni, no? Sembrava quasi un antropomorfismo eccessivo, per cui si parlava piuttosto di regno dei cieli, perché il cielo è il luogo di Dio, o regno di Dio. Quindi allora significa che quel regno di Dio che il Signore è venuto a instaurare tra di noi, il più grande in questo regno di Dio che il Signore è venuto a instaurare, è Gesù. Perché? Perché in Lui si apre il regno. Perché poi cos'è il regno? Il regno è uno spazio umano dove regni l'amore di Dio. Allora, Gesù è stato il primo, per noi cristiani, in cui il cuore suo, che è il luogo dove poi si gioca tutto nelle nostre esistenze, era pienamente, come dire, il luogo dove l'amore del Padre regnava e non regnava altro. Un amore del Padre che lo faceva fratello di tutti. Per cui in questa umanità nuova che Gesù è venuto ad inaugurare in lui e nelle sue relazioni, no? Il più grande è Giovanni. E poi dai giorni di Giovanni il Battista fino ad oggi il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge infatti hanno profetato fino a Giovanni, e se volete comprendere, lui è quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. E allora anche questo, questa è un'altra parola che ha sempre intrigato, cioè questi giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza, no? Cioè, e qui ci sono diverse interpretazioni, una è quella di una sana violenza, cioè nel senso di una decisione, è una parola che un po' immediatamente, no, ci lascia così, perché violenza la associamo al negativo, no? Ma è quella violenza che decide, cioè come dire, che la decisione è piena di agire per coinvolgersi nel regno, che in qualche modo richiede forza, tra virgolette violenza, anche se non in termini appunto di male, no? E tutti i profeti hanno fatti profetato. Quello è l'Elia, il precursore, che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Chi vuole, ascolti. A chi posso paragonare questa generazione? È simile ai bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto, è venuto Giovanni che non mangia e non beve, dicono, è indemoniato, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, dicono, ecco è un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Vedete, queste parole che sono legate un po' al discorso di un regno dei cieli che ha bisogno di violenza, no? Cioè di rispetto a una religiosità verso cui Gesù sta parlando, questi scribi, questi farisei, eccetera, e che a volte, come dire, E qui penso che anche noi tutti possiamo in qualche modo sentirne i rischi, si siede in un sufficiente che fra l'altro rispetto a questi personaggi, Giovanni Battista, poi Gesù, come dire, vede sempre il lato negativo, in qualche modo, per non muoversi, per non cambiare, per non, no, eccetera. Cioè, come dire, lo vediamo anche in una chiesa che in qualche modo siamo abbastanza messi, no, in discussione da Francesco, no? E allo stesso tempo, come per difenderti un po' da questo, allora ci sono quelli che dicono, vabbè, tanto è un buon parroco, dicono alcuni, no? Non è un teologo, no? Quasi che poi sono i papi teologi quelli che poi lasciano un segno nella storia, no? Cioè, eccetera. E tutto per dire, ok, faccia pure, noi rimaniamo a continuare a fare le cose che facciamo prima. E le resistenze a lasciarsi toccare, a lasciarsi mettere in discussione, no? Pensate che appunto anche nella Chiesa italiana anche il dopo Amoris Laetitia, no? Cioè, è piuttosto lì, cioè che si fa? Boh, al momento non si fa niente. Cioè di dire, bene, allora il Papa che ci ha invitati a discernere, no? A pensare, a parlarne, a cercare di pregare, di vedere. Non so voi, ma anch'io nel nostro, nella situazione locale, non vedo molto movimento. Allora, come dire, cioè tu la puoi mettere in qualunque modo, ma questi dicono, vabbè, no. Quindi, è bella questa immagine di Gesù che utilizza, no? Per dire, è come i bambini che dicono agli altri, guardate, li abbiamo messo in un modo, abbiamo messo in un altro. No? È venuto Giovanni e gli avete detto, no, è eccessivo, quello è fanatico, non mangia, non beve, sta nel deserto, è fanatico. È venuto Gesù, che invece mangia e beve, è un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Vedete, io credo che anche il Papa parlava di una sana inquietudine nella vita cristiana, no? Una sana inquietudine. E che io penso che questo è vero anche nelle relazioni umane. Cioè, anche relazioni matrimoniali, o relazioni di amicizia anche, no? Intense. Cioè, un po' anche con l'età, io penso, no? Lo vedo anch'io, cioè, un po' uno pian piano cerca di stare un po' più tranquillo, non è più il ventenne, eccetera, eccetera. Un po' è un acquietamento interiore che vuole stare in pace. Cioè, mentre laddove una relazione, sì, ma anche no, perché l'altro è una persona viva, perché l'altro o l'altra, e allora così anche con il Signore è vivo, e allora il cristiano che cerca di domandarti, Signore, che mi stai dicendo in qualunque fase della nostra vita? Sapendo che e sperando che tu stai lavorando con me, e io spero di essere con te, in un tirarmi fuori dalla morte, un tirarmi fuori dalla morte, no? Ricordate sempre quello che i padri ci dicono, no? Rispetto a quella domanda che ci potrebbe sorgere qualche volta, magari al mattino quando ci svegliamo, no? Cioè di dire, ma perché mi sono svegliato ancora? Cioè, perché sto vivendo ancora? No, magari anche quando vediamo, quando c'è una situazione di lutto, persone che conosciamo, noi diciamo, sto ancora qua. Allora, una risposta sapienziale, non era una risposta scientifica, era una risposta sapienziale dei padri, era dire che il Signore ti sta dando tempo per la tua conversione. perché tu possa amare sempre più la vita. E allora, sentendo che questo tempo quindi è un tempo per lavorare, per imparare a vivere, uno dice: Signore, tu nel tuo lavoro prima di tutto con me, da che parte stai? Dove stai? E allora una sana inquietudine. E allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazzin, guai a te, Bezzaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che si sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Vedete, qui Gesù è proprio un profeta, con un linguaggio profetico, che vuole scuotere, no? Vuole scuotere da quell'apatia che pensate, no? Cioè, anche per noi, e anche come chiese al sud, chiese in Puglia, no? Dove ancora c'è abbiamo una certa ricchezza, no? Non parlo in termini di soldi, ma in termini di persone, di esperienze, di celebrazioni, rispetto anche, parlando con una persona, un'amica che è stata nei luoghi terremotati, già diciamo in Abruzzo, nell'Umbria, sono luoghi dove già la secolarizzazione è andata avanti, molto più avanti che noi. Cioè la presenza numerica nelle messe, soprattutto anche nei borghi, eccetera, molto limitata. Adesso col terremoto, vabbè, non ne parliamo proprio, no? Cioè, perché questa persona mi diceva, stando lì, celebrando anche la Pasqua con 3-4 persone in certi luoghi, no? Mi veniva in mente la mia comunità parrocchiale, che è piena di gente, piena di vita, eccetera, eccetera, no? E quindi da una parte noi sperimentiamo ancora una certa vitalità, e soltanto che magari, ecco, questa non coglierla anche come invito a conversione, a cambiamento, cioè che questa, no, vita del Signore tocchi tutta la nostra vita, non soltanto la vita nelle mura ecclesiali, ma la vita nelle mura casalinghe, nelle mura lavorative, nelle strade. E allora è quasi come dire, no, il Signore dice, guarda, che, no, Tiro e Sidone, Tiro è qui, era queste città, e Sidone anche nel nord, oggi sono nel Libano, erano queste città con le quali Israele aveva avuto sempre un rapporto di amore-odio, no, di conflitto, eccetera, no? O Sodoma, addirittura Sodoma, no? E dire, guarda, che se continui così, Sodoma sarà trattata meglio di te. Sodoma sarà trattata meglio di te. E quello, se volete, che poi, no, il Signore poi dirà anche per scuoterci, no? E che è anche vero, cioè che le prostitute e i pubblicani ci precederanno nel Regno dei Cieli. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Padre, conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete il ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Vedete, no, queste Corazzin, Bezzaida, che pure da una parte c'è questa ricchezza di presenza, c'è il Signore Gesù in mezzo a loro che ha compiuto dei segni e non si sono convertiti. E allora il Signore che ringrazia il Padre, Signore del cielo e della terra, perché in qualche modo no, queste cose, anche qui non dobbiamo leggere cioè, che il Signore ha nascosto volutamente queste cose ai ricchi per... ricordate che nella mentalità ebraica tutto in qualche modo è nelle mani del Signore, no? Anche la libertà dell'uomo. Attenzione, questo non confligge, non, perché non è la mentalità che, filosofica di dire ma allora come, no, la predestinazione, eccetera. No, ma come in qualche modo l'ebreo sa benissimo che è lui che sceglie, che è lui che... E dall'altra parte, no, di come in questa libertà dell'uomo il Signore porta avanti, no, la sua opera di salvezza. E allora in qualche modo i sapienti e i dotti non possono vedere queste cose. Perché? Perché chi pensa di essere sapiente e dotto pensa di sapere tutto, non è più in ricerca, no? Non è più in una cercare di imparare ancora qualcosa che non sa. Cioè uno che, come si dice nel libro dei Proverbi, no? La massima stoltezza è chi è sapiente ai suoi occhi. In qualche modo nella dinamica biblica il sapiente è sempre colui che dice, poi lo sappiamo anche Socrate, no? Cioè, eccetera, di sapere, di non sapere, di essere in una ricerca. Per cui chi dice io sono sapiente è il più grande insipiente. E chi, se volete, in qualche modo, appunto, sa tutto, ha visto tutto, no? Non cerca più niente. E allora le cose che il Signore sta realizzando sono nascoste ai suoi occhi, ma semplicemente perché i suoi occhi sono ciechi, perché i suoi occhi non cercano più. E dall'altra parte tornano i piccoli, no? Legati ai poveri, ricordate, il Vangelo è annunciato ai poveri, no? Ed è annunciato ai piccoli. Perché vedete, in qualche modo, al di là di qual è la nostra posizione sociale, di quella della nostra posizione economica, culturale, eccetera, c'è una povertà fondamentale. Cioè, alla fin fine, tutti quanti noi uomini c'è una povertà fondamentale, che non riconosciamo, che neghiamo. Cioè, la vita non è nelle nostre mani. Non siamo padroni della nostra vita. Non siamo padroni della nostra vita. Allora, in qualche modo, l'accogliere questa povertà e questa piccolezza paradossalmente diventa sapienza, diventa possibilità di ricevere il Vangelo, no? E di poter toccare queste cose che il Padre rivela, no? In un mondo che invece vuole essere qualcuno, dobbiamo essere qualcuno, il nostro nome, cioè come dire, no? Tu dici il nome, basta che dici il nome subito, ah, perché quello è. Allora il Signore dice, costoro che sono appunto così non riusciranno a vedere quello che il Padre sta rivelando, no? Pensate, anche Paolo lo dirà, no? I potenti di questo mondo non hanno potuto conoscere il Signore Gesù. E come sappiamo, questa essere qualcuno, come anche gli ultimi papi ci hanno sempre detto, è qualcosa che, no, diciamo che è un veleno che entra anche nella comunità ecclesiale, no? Dove allora... E non è finita, nonostante che siamo in un tempo in cui dall'alto proprio ci vengono dei segnali che vanno in un'altra direzione, però un certo carrierismo, un dire ma perché non mi hanno fatto cardinale, no? Adesso sapete, oggi abbiamo visto che ci sono dei nuovi cardinali, per cui quello di Stoccolma, non c'è mai stato il cardinale di Stoccolma, e Francesco ci mette, no? Però rimane, no? Perché appunto ancora nella ricerca di un onorificenza, no? Fra i preti anche poter essere chiamato Monsignore è il primo passo, poi si spera di, no, perché non hanno fatto vescovo a me, invece hanno fatto vescovo a quello, e per cui, no, Monsignore. Voi sapete qual è la piccola battuta, forse lo sapete già, qual è la differenza tra un prete e un Monsignore? tra un prete normale e un monsignore? Qual è la differenza? La risposta è nessuna, ma il monsignore non lo sa. Ecco, no, per cui boh, guarda, come vuole, a me non interessa. E allora è ancora questo, molto bello questo, no, di Gesù che dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me. E questa immagine del giogo non dobbiamo pensarla solo in riferimento al giogo degli animali, perché per un ebreo, nel contesto in cui era Gesù, quando si parlava del giogo, era il giogo della Torah. Cioè un ebreo che voleva camminare nella via del Signore prendeva su di sé il giogo della Torah. Quindi già come percezione iniziale non era, c'era già un simbolismo, che era il giogo della Torah. E allora Gesù dice: prendete il mio giogo. Vedete, fra l'altro anche questo, no? Lui che si pone come interprete della Torah. Attenzione, Gesù non è venuto ad abolire la Torah, ma noi la leggiamo attraverso di lui. È lui che in qualche modo è più grande della Torah, compie la Torah. Che sono mite e umile di cuore. Pochissime volte il Signore Gesù si autodefinisce nei Vangeli, no? Questo è uno delle volte in cui parla di sé, della mitezza, che fra l'altro vi ricordate è una beatitudine, no? Cioè beati miti, no? Ecco, questa mitezza che appunto è il contrario dell'arroganza, ma di colui che è bello questo, no? Perché come tante volte purtroppo abbiamo tradito il Signore Gesù, nel senso che abbiamo in qualche modo con arroganza presentato quello che pensavamo che era il Vangelo, no? Con arroganza ci siamo battuti per avere ragione a tutti i costi, no? Prendendo anche vie, amicizie pericolose, facendo patti col diavolo, eccetera, no? Con arroganza, per il regno dei cieli. Un Signore che non si è mai imposto con violenza, non si è mai imposto, si è proposto, ha parlato, ha incontrato, ma con la mitezza, con la mitezza, no? Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Ecco, non so se c'è qualche domanda o risonanza.